se non hai niente da leggere, resta lì e ascolta qui Jukebox on the Read.
Buongiorno a tutte e tutti, bentornate e bentornati o benvenute e benvenuti. Se è la prima volta che mi ascoltate, io sono Mariam, questa è Jukebox e oggi in particolare c'è con me di nuovo Marco Vitale per il format Libri
salve,
al Cinema.
Salve, saluto tutti.
Oggi parliamo di Ogni cosa è illuminata.
Ah, ecco qua.
Romanzo particolarissimo che ha permesso di dar luce a un film ancora più particolare.
Esatto,
forse.
Esatto. C'è da dire subito che probabilmente siamo folli a voler parlare in questo momento storico di un ebreo che va in Ucraina per trovare le sue origini.
Anche perché, ebreo.
Esatto, la statunitense ebreo. Perché praticamente potremmo toccare tutti i tipi di temi divisivi di questi ultimi periodi in maniera... Però noi ci allontaneremo molto dalle opinioni che ognuno può avere rispetto a queste cose e vedremo di concentrarci sul film.
Sull'opera.
Esatto. Che è un... possiamo definirla come un'ode alla ricerca del passato... come strumento probabilmente di lettura del futuro in un certo senso della vita eccetera eccetera.
Il libro è un'opera prima,
anche il film è un'opera prima del regista,
infatti l'ho detto per questa cosa
Runastis,
perché è interessante.
Runastis, sì.
Il libro è stato pubblicato nel 2002 e arriva in Italia praticamente in contemporanea con il film tra il 2004 e il 2005 con Wanda.
Infatti il film è del 2005, esatto. L'uscita del 2005 ed è l'opera prima di Liv Schreiber. Tra l'altro, piccola chicca, Liv Schreiber si chiama Liv in omaggio a Lev Tolstoj. Quindi c'è anche questa piccola connessione con i libri che ci fa capire che era destinato probabilmente, esatto, a fare ciò. Niente, vogliamo cominciare a parlare del film o del libro?
No, inizia con... non lo so, il film secondo me si discosta un po' dal libro per alcune cose.
Allora, Liv Schreiber ha anche scritto la sceneggiatura, quindi c'è anche l'adattamento, diciamo, rispetto al libro che è opera sua. Alcuni punti chiave sono gli stessi sostanzialmente.
Forse non l'abbiamo detto. Ma il libro di Jonathan Safran Foer.
Ah,
ho nominato una casa editrice, ho detto un'opera prima, ma non ho detto l'autore.
E che anche a tratti, se non quasi integralmente, autobiografico, nel senso che
si ispira alla sua storia. E lui inserisce un personaggio che si chiama Jonathan Safran Foer come protagonista,
esatto.
Però non è lui.
Okay, no,
cioè,
certo.
Il libro è un delirio anche per questo,
sì.
Perché l'autore, la voce narrante si fondono, i protagonisti diventano voce narrante, ci sono un milione di punti di vista. In parte è un'opera epistolare.
Sì.
In parte le epistole si riferiscono a un romanzo nel romanzo che viene letto e raccontato, sì, da un'altra voce narrante, ancora da altre voci narranti. È un delirio.
Tra l'altro, uno degli espedienti del libro è quello di dividere in capitoli il film. Cioè, nel senso, uno degli espedienti del film è quello di essere diviso in capitoli, che sono più o meno gli stessi, i titoli sono gli stessi del libro, quindi sì, per certi versi...
Sì, però il film è meno delirante, cioè quantomeno nella struttura, nella linearità della struttura.
Va bene, ti credo sulla parola, ma è abbastanza delirante anche il film, anche perché ha diverse sfumature, cioè nel senso inizia con qualcosa che è molto 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 commedia, quasi, cioè ci sono delle scene veramente comiche, fortemente comiche,
anche nel libro,
per poi arrivare a scene veramente tragiche e scene bellissime, tra l'altro, nel finale.
No, la cosa bella è proprio questa, cioè nell'estrema ilarità di alcuni momenti ti arrivano certe stangate mentre leggi.
Esatto, un po' come se facesse una finta l'autore per
sì,
poi assestarti il colpo.
Sì, tra l'altro la particolarità secondo me di questo libro è proprio nella scrittura, tant'è che io mi sono andata a ricercare un pochino il traduttore, che è Mariano Bocchiola, che secondo me deve aver fatto un lavoro immenso per cercare di riportare lo stile, la parte sgrammaticata di alcuni personaggi di cui poi parleremo.
Di un personaggio in particolare.
Ma anche il nonno ha una voce narrante,
sì,
nel libro, e quindi sono più personaggi che hanno uno stile, un approccio, un lessico e obiettivamente una grammatica completamente diversa.
Come quasi in tutti i film, anche la colonna sonora è particolarmente importante. Poi vedremo che ci sono una serie di sorpresine riguardo agli attori. Quindi io direi, se sei d'accordo, di sentire la prima canzone. Odessa Medley di Paul Cantaloupe.
Bentornati e bentornati, io sono qua con Marco, questa è Jukebox e oggi parliamo di Ogni cosa è illuminata. Okay.
Siamo già entrati nell'atmosfera di musica zigana che è tipica di questo film, anche perché uno degli attori, c'è questa, allora gli attori sono Jonathan Safran Foer, è interpretato da Elijah Wood, che
Frodo,
esatto. Non abbiamo detto che il regista Liev Schreiber, tra parentesi Victor Creed, cioè il fratello di Wolverine, cioè questo lo dico perché è importantissimo per quanto mi riguarda, e poi c'è appunto il personaggio di Alex, che è un personaggio meraviglioso sotto tantissimi punti di vista, che è interpretato da Eugene Huntz, che appunto è il leader di una band che è devastante da un punto di vista proprio, è completamente squinternata, è bellissima per certi versi, avremo modo di ascoltarla, che sono i Gogol Bordello, che è già il nome, è fantastica, quindi questa puntata ci aprirà a questa musica particolare che magari potrebbe piacere, quindi potrebbe essere approfondita, serviamo anche a questo forse. Non lo so. Allora, la storia sostanzialmente è quella del film. Il film vede la morte del nonno del protagonista. I nonni sono un elemento chiave di questo film. alla morte
che poi rappresentano proprio le radici,
certo,
cioè esatto. la radice, la storia,
perché appunto è questo da dovunque si venga, diciamo, tra virgolette, ecco perché il discorso che facevamo prima del conflitti e cose varie, comunque tutti gli elementi del conflitto hanno comunque un nonno, hanno comunque una storia che è proprio il focus di questo film. Quindi stavo dicendo, alla morte in realtà muore il nonno, alla morte della nonna che è di, appunto, di Jonathan, viene consegnato l'ultimo atto che fa iniziare, diciamo, l'ultimo oggetto che fa iniziare questa rigida ricerca, per come la definiscono loro, perché Jonathan è un collezionista di impressionante precisione. Infatti nel film colpiscono e sono assolutamente eccezionali i dettagli degli oggetti che sono la collezione del...
Sì, perché per lui la memoria è il conservare,
esatto,
tutto. Tutto ciò che...
Quindi il collezionista è colui che conserva la memoria, in questo caso della sua famiglia, perché ha una parete piena di ricordi di famiglia, e quindi questa ricerca di se stesso come il suo passato, e quindi con la conservazione meticolosa in questi sacchettini alla CSI, volendo poter fare un paragone, e quindi ci sono tutti questi oggetti che sono la sua storia, sostanzialmente è la storia della sua famiglia. Quindi inizia questo viaggio on the road, che per il ritorno delle sue origini, perché il nonno aveva origini ucraine, e vuole trovare questo posto, questo che inizialmente è un posto, ma poi vedremo che avrà una sua evoluzione, che è Trachin Brod, che è il fiume, sostanzialmente prende il nome da un fiume, che anche questo è simbolico da un certo punto di vista, perché sì, il fiume scorre e quindi lo scorrere del tempo ci dà la cifra della nostra esistenza, e quindi si dirige verso l'Ucraina alla ricerca, cioè cercando giustamente una guida che lo porti in questo territorio per scoprire le origini di suo nonno, cioè di andare a vedere cosa questo luogo ci riserva.
E qui entra in gioco
Alexander, cioè Alex, che è un personaggio appunto grandioso,
che però non spunta da solo.
No,
ma con il nonno
e con il cane guida del nonno, perché il nonno è convinto di essere cieco, è l'autista,
però ha questa cecità psicosomatica, esatto, viene definita a un certo punto,
e quindi è tutto già un diciamo un bel casino, non vorrei ripetere il bordello per non essere ridondante rispetto
al gruppo musicale, certo.
Quindi
il nome del cane
è Sammy Davis Jr. Però attenzione, da lì praticamente si scopre due parole anche su Alex, che sostanzialmente è un ucraino che ha delle fortissime simpatie nei confronti degli Stati Uniti, per cui
il sogno americano, esatto, una volta viene chiamato il sogno americano, esatto, no?
C'è qualche citazione secondo me su Tony Manero, perché giustamente c'è questa febbre del sabato sera, lui è un personaggio che va a ballare, che è molto bravo a ballare, che, e soprattutto anche se male parla inglese,
si che finge di essere perfettamente fluente,
esatto,
però
ma secondo me nel suo cervello è fluente anche, solo che poi giustamente ci sono tutta questa serie di termini che sono uno spasso incredibile,
tipo
anche
spaggiola,
anche nel libro, sì, requiem per dormire e tante altre,
confabulare per comunicare,
esatto, e tanti altri termini che è un piacere scoprire durante la visione del libro, e probabilmente anche durante la lettura del libro, durante la visione del film la lettura del libro, scusa.
Sì.
Non lo so, vuoi parlare di qualcosa del libro? Perché nel film praticamente Jonathan viene accolto in Ucraina con la banda, cioè Alex ha questa meravigliosa
idea
di prendere una banda che suona l'inno degli Stati Uniti,
sì,
quando arriva.
L'accoglienza di Jonathan è incredibile, tra l'altro c'è questa cosa tenerissima che per quasi tutto il tempo, quando si rivolge a lui in terza persona, nel senso per parlare con il nonno, eccetera, lo chiama l'eroe.
Sì. Perché lui è
perché
il cominciamento è, della rigida,
esatto, il cominciamento della rigida ricerca, soprattutto perché secondo me più che altro perché è americano, e
sì,
già solo perché è americano,
certo,
per lui è un eroe,
certo.
Io direi ascoltiamo la prossima canzone, okay, e poi approfondiamo.
Allora, abbiamo parlato di Gogol Bordello, quindi ascoltiamo una canzone di Gogol Bordello che non è nel film, non, è dalla, non fa parte della colonna del film, però secondo me è rappresentativa del tipo di musica. La canzone è Super Taranto.
Second time I read the Bible, I was thinking it's alright, man. I was thinking и в душе все на гитарках. Ай-яй, shadows of forbidden ancestors, come with me to the future now!
Bentornate e bentornati, se vi siete collegati adesso, benvenute e benvenuti. Io vi ricordo che state ascoltando Jukebox, io sono Mariam, con me c'è Marco Vitale che mi aiuta in questa rubrica un po' sgangherata dei libri al cinema. Oggi parliamo di Ogni cosa illuminata. Se ti sei perso la parte iniziale o se comunque vuoi rivedere e riascoltare la puntata, puoi farlo sia su radiomilazzo.it che dall'app Radio Milazzo, e poi vanno in onda le repliche su FM 100 il lunedì alle 18 e in radiovisione il martedì alle 17, il mercoledì alle 22 e la domenica alle 15.
Ok.
Dicevamo.
Allora, riprendiamo più o meno da dove, quindi si arriva alla stazione, si arriva in Ucraina e comincia questo viaggio on the road fantastico. Tra l'altro una piccola chicca, è fatto con una macchina particolare che è la Trabant, che sostanzialmente era la macchina dell'auto del popolo della Germania dell'Est, quindi anche per fare vedere insomma che non c'era, è agghindata per il tour, diciamo, perché come professione appunto il padre e il nonno portavano sostanzialmente dal dopoguerra in poi gli ebrei a vedere le origini, diciamo, dei propri avi, quindi visitavano, come dicono loro, sì, la gente morta, andavano a trovare la gente morta, sì, del proprio popolo,
perché loro comunque fanno parte di questa agenzia, quindi sì, già sono rodati verso esatto, questa cosa, no?
Esatto. Quindi partono per questo viaggio e la formazione è clamorosa, nel senso che c'è il nonno che parla solamente in ucraino, c'è il traduttore che parla in ucraino e fa finta di parlare in inglese perché sostanzialmente si improvvisa, c'è Jonathan, ma soprattutto c'è Sammy Davis Jr.
di cui che Jonathan ha paura.
Il cane degenerato, che ovviamente che degenerato non lo dico io, lo dice Alex.
Sono tutte citazioni.
E Jonathan ha il terrore, deve stare dietro con lui, cioè il nonno sostanzialmente non vuole sentire ragioni perché è il suo cane guida, per cui gli vuole bene più che probabilmente ai suoi figli, a chiunque altro, diciamo, della sua vita.
È il suo cane, punto, è esatto, come se fosse il suo cane guida.
Però diciamo che non lo aggredisce, quindi c'è questo rapporto di paura estrema da parte di Jonathan all'inizio, ma Sammy Davis fa il suo dovere. Tra l'altro ci sono tutta una serie di luoghi comuni che erano nella testa di Alex, che durante il viaggio vengono sfatati, nel senso che giustamente lui, avendo a che fare con uno statunitense, incomincia a proiettare tutte quelle che sono le sue idee degli Stati Uniti, e viene a sapere che appunto Sammy Davis Jr. è stato era ebreo perché si era convertito, e questa cosa ovviamente lo sconvolge assieme a tante altre cose, come per esempio che i commercialisti donna esistevano, che anche gli omosessuali e la gente di colore avevano dei ruoli, eccetera eccetera. Però questo ti fa vedere come
un contesto diverso ti faccia crescere,
esatto,
con un'ottica,
esatto,
completamente
diversa. E non
diversa,
c'è,
no?
Assolutamente, si vede anche, non c'è nessun tipo di razzismo, tra virgolette, è solo una questione di formazione mentale, diciamo, rispetto
di ignoranza, proprio nel senso puro del termine,
esatto,
no?
Anzi, lui dice addirittura, a me piacciono tantissimo la gente di colore, anche se li chiama con la nero con la G, che
sì,
è appunto Jonathan,
che lo corregge,
continua a dirgli che non lo dovrebbe dire, e lui proprio si vede che, ma io li amo, quindi, cioè, perché non voglio dire niente di male, ma vabbè. Quindi questo viaggio, queste peripezie si vanno a perdere, ma soprattutto comincia una delle scene forse iconiche di questo film, che è quando vanno a mangiare in un albergo, perché vanno a riposare, vanno a dormire e vanno a mangiare, è quella che definisco io la scena della patata. Nel senso che Jonathan, no vabbè, detto anche questo senza nessun tipo di malizia, Jonathan va a mangiare in questo, Jonathan è vegetariano,
che tra l'altro è un'altra cosa, così come il fatto di scrivere, così come il nome che accomuna l'autore al protagonista,
esatto,
perché Jonathan Safran Foer è vegetariano, adesso credo che sia vegano, e tra l'altro è un attivista animalista, quindi comunque lui inserisce questa cosa anche nei suoi
nell'Ucraina del più o meno 2005 questa cosa viene vista come una cosa stranissima, infatti la prima cosa che gli viene detta, non mangia carne, io non mangio carne, e gli altri dicono, ma sei malato? Come per dire che succede qualcosa di strano. Da ora in poi nel film, per spiegare la stranezza di questo statunitense che viene in Ucraina, viene detto appunto da non mangia carne, come se fosse un segno distintivo.
Distintivo, sì.
Ma quindi, esatto, quindi come cena fanno questa grandissima cortesia di fare una patata lessa a Gianna, che però purtroppo mentre prende il sale gli va a cadere a terra. Quando gli cade a terra, il nonno la prende, la divide in quattro e se la dividono fra lui, Alex, Sammy Davis Jr. e evidentemente è un'usanza locale, e gli dicono benvenuto in Ucraina. In questo momento, nel momento in cui lui sente questa cosa, a quel punto quel pezzo di patata non è più qualcosa da mangiare, ma è un reperto. Quindi c'è questa meravigliosa scena in cui lui tira fuori il sacchetto, prende la patata, la mette il suo pezzo di patata, lo mette nel sacchetto e lo conserva come se fosse un reperto. Perché? Perché si vuole evidentemente ricordare di quel momento.
Una delle mie scene preferite nel libro, estremamente divertente, è che in questo albergo poi loro dormono e dovrebbero fare colazione la mattina dopo. il nonno praticamente all'alba sveglia Alexander dicendogli andiamo a fare colazione. Giustamente Alex dice ma dobbiamo aspettare l'eroe, ma che dici? È vegetariano, non mangerà niente a colazione, scendiamo ora, ci mangiamo tutto, perché poi par male mangiare davanti a lui, certo. Ci mangiamo tutto quello che possiamo, così siamo a posto durante tutta la giornata. Tanto lui non mangia carne, come se dovesse fare, non so, il digiuno intermittente, cioè, fino a cena siamo a posto.
Ok.
E lui poi, no, perché la cosa divertente qual è? Che poi Jonathan si sveglia e li chiama per fare colazione. Il nonno scappa in macchina praticamente e Alex gli dice vabbè, ma qua non si fa colazione, cioè noi non facciamo colazione, poi fuori vedremo qualcosa. Scendono al caffè e dice alla barista fagli un mocaccino, ma non abbiamo il mocaccino, fagli un cappuccino, ma non abbiamo il cappuccino, fagli un caffè, gli fa questa brodaglia di caffè dicendo questo è un mocaccino
tipico
speciale ucraino.
Vabbè, andiamo avanti con le canzoni. Ok, adesso per variare un po' diciamo rispetto ai componenti della colonna sonora, ascoltiamo Kalashnikov di Goran Bregman.
Bentornati su Jukebooks. Io farei, visto che stiamo parlando di questo film così particolare, di questo libro così particolare che ricordiamo essere Ogni cosa illuminata, farei un piccolo accenno sul discorso delle donne, perché non ci sono fin da subito o in maniera evidente donne presenti nella, diciamo, come personaggi con cui si parla, che con cui ci si interfaccia. Cioè, noi all'inizio vediamo soprattutto i protagonisti sono tutti maschi, nel viaggio ci si interfaccia con pochissime donne, però in realtà, quantomeno nel libro, immagino che nel film sia più aleatorio, però sia presente anche nel film, nel libro si fa riferimento sempre a delle donne, cioè si parla sempre della nonna, dell'altra nonna, della mamma, sono figure fondamentali. C'è, cioè, per esempio questo flashback, perché il libro è pieno di flashback, cioè questo flashback su Broad,
sì,
che è questa ragazza che è praticamente un'antenata, che ha questa storia strasurreale, che viene raccontata in molti dettagli, della sua infanzia, della sua giovinezza, lei si sposa, è costretta praticamente a sposarsi giovanissima, e lei è una delle colonne portanti in realtà della situazione, perché è grazie a lei che poi noi abbiamo in qualche modo sia Jonathan che Alex, perché c'è questo intreccio delle loro storie che è incredibile.
All'inizio del film si percepisce che le donne abbiano un ruolo importante,
cioè la storia.
però per lo più si interfacciano solamente gli uomini,
sì,
hanno ruoli marginali, diciamo, però si capisce che hanno ruoli fondamentali,
sì,
almeno
sono
fino
la,
a quando
la storia stessa sono loro,
fino a quando non,
loro.
non arrivano all'incontro con Lista.
Con Lista, sì.
Però ovviamente il libro ti narra tutta la genesi del paese, cosa che invece nel film giustamente non ci può essere, perlomeno.
Sì, nel libro ci sono flashback che partono, sì, dall'Ottocento. Cioè,
è un film che è molto per ha dettagli importantissimi, però anche immagini importantissime. Essendo l'on the road, ti fa vedere anche tutti i vari paesaggi che sono più disparati, tra per esempio i palazzi cannonati, e lì c'è la battuta: cosa è successo? Chiede Jonathan, e Alex risponde: indipendenza. Come per dire, quello è stato il prezzo che abbiamo dovuto pagare. Poi, soprattutto, quando si perdono sostanzialmente loro in quel territorio, a un certo punto non si sa più cosa, hanno diverse vicissitudini, alcune anche divertentissime, per esempio c'è il bambino e il pastorello, di cui io non parlerò perché vorrei che tutti quanti vedessero quel film, anche solo ed esclusivamente
per
incontrare il bambino che fa il pastore, che è qualcosa di impressionante sotto diversi punti di vista. E anche lì visione di ciò che accade, con la visione invece del collezionista che deve raccogliere l'elemento che gli farà ricordare, che non gli farà dimenticare quel momento, fino a quando non si arriva, finalmente si trova un attimo il bandolo della matassa e si arriva nella meravigliosa casa avvolta dai girasoli di quella che poi sappiamo che si chiami Lista.
Sì, ecco, soprattutto scopriamo non essere Agostin, che era la donna che lo cercavano.
La donna che cercavano perché aveva salvato il nonno di Jonathan.
Infatti all'inizio pensavano fosse lei, poi
noi
scopriamo che
è la sorella.
Spoiler.
Lo so. Vabbè, poi chi si vedrà il film, chi si leggerà,
sì,
il libro.
È il viaggio il punto,
esatto.
Ricordiamo che
Qual è la caratteristica? Appunto, qui c'è l'incontro meraviglioso fra due collezionisti, sostanzialmente. Solo che mentre Jonathan, la differenza qual è? Che mentre Jonathan collezionava per capire il suo di passato, Agostino invece, Lista invece era la memoria di un intero popolo, di un intero paese. Tant'è vero che c'è anche quest'altra meravigliosa battuta in cui c'è Alex che va a parlare per chiedere dov'è Tracing Blood, e dopo una serie di resistenze Lista risponde: l'hai trovato, sono io.
Sì.
Che è la cosa più, forse fra le cose più belle,
sì, delle immagini più forti che ci arrivano. Comunque
continuiamo con un'altra canzone?
Sì.
Ok, la canzone di adesso si chiama Prologue Babushka, che è sempre di Paul Cantelon, che
eccoci su Jukebooks. Io sono con Marco e oggi abbiamo parlato e stiamo parlando di Ogni cosa è illuminata.
Esatto. Allora, il film, nel film siamo arrivati al punto, al clou del film, cioè l'incontro fra due collezionisti, solo che le esigenze sono diverse dai due collezionisti. Cioè, Jonathan ha l'esigenza di capire il suo passato e quindi una cosa molto personale, invece Lista è la testimone di tutto un intero paese, quindi tutto quello che ha è la storia di tutte le persone che stavano a Trachimbrod. Questa cosa ovviamente non raccontiamo tutto il film, perché altrimenti non vale la pena quasi di vederlo, per cui da questo momento in poi io non dirò più niente di specifico sul film, solo che giustamente faranno il loro viaggio, l'ultimo atto del loro viaggio, cioè nell'andare a trovare esattamente i luoghi del nonno di Jonathan. Contemporaneamente sì, la storia del nonno di Alex verrà fuori, quasi come se finora fosse stata in un certo senso celata dalla vita quotidiana, e quei luoghi invece gli fanno riscoprire il suo passato,
si riaprono un po' i canali della memoria.
Esatto.
E tra l'altro è qua che comprendiamo anche quanto il passato di Jonathan e il passato di Alex fossero intrecciati.
Esatto.
Con questa trama così intricata, no?
Esatto. Trama intricata che appunto ci svela anche una serie di la violenza della guerra in un certo senso, e i traumi, e comunque il fatto che appunto la nostra storia e la storia delle persone che sono venute prima di noi determina quello che poi noi andremo a fare in un certo senso.
Da qui poi il libro e il film si discosteranno anche un po',
sì,
perché le parti più crude, se così vogliamo chiamarle, nel libro vengono trasposte sempre solo come ricordi, come racconti, come lettera.
Il film ha l'esigenza di narrare appunto per immagini, mm-hmm, e lo fa molto bene, solo che sostanzialmente non si può riportare esattamente tutto quello che c'è nel libro, ovviamente, però secondo me è fatto in maniera molto poetica e molto bella, e molto rispettosa tra l'altro di quello che dovrebbe essere il vero senso della memoria, perché poi alla fine la memoria a noi dovrebbe servire anche e soprattutto per non ripetere gli stessi errori che invece noi continuiamo a fare.
Spoiler, non succede.
Sì, e qui c'è anche il passaggio in cui che dice Alex, ma in realtà penso che sia del titolo del film vero e proprio. Il passaggio è: ogni cosa è illuminata dalla luce del passato. Una cosa molto particolare che dice nel film, quanto ho capito nel libro non c'è.
No, nel libro diciamo è posto diversamente, perché Alex lo ripete spesso.
Sì.
Ogni cosa è illuminata. Cioè, magari Jonathan dice qualcosa e dice ok, adesso ogni cosa è illuminata.
Sì, era più nel senso abbiamo capito. Cioè, siamo riusciti a come l'idea che illumina, diciamo, la lampadina che illumina.
Esatto.
Questa cosa l'abbiamo capito. Qui invece lui dice: ogni cosa è illuminata dalla luce del passato. In particolare che lui dice dall'interno verso l'esterno, alla rovescia di com'è normalmente, cioè quello che abbiamo dentro viene fuori, il nostro passato viene fuori e ci illumina sulle cose che teoricamente andiamo a percepire o a fare. E qui appunto non diciamo più nient'altro riguardo a quello che succederà, perché è appunto
non è la trama in sé, quantomeno.
Vedetelo, diteci che cosa.
E leggetelo prima e guardatelo dopo.
Vabbè, questa dicotomia ci sarà sempre. Io dirò sempre vedetelo e tu direi sempre leggetelo.
Sempre. Ah, oddio, in realtà ho detto leggetelo prima e guardatelo dopo, ma in realtà in questo particolare caso, secondo me è godibile anche viceversa. Di solito
sì.
No, ma qui secondo me potrebbe essere godibile anche
il
viceversa.
Il libro può essere visto come un approfondimento dei fatti del film.
Sì, ci sono veramente tante, tante differenze, tante. Quindi non c'è l'idea di ridondanza, secondo me, se si fa al contrario.
Potrebbe generare confusione questa differenza, però in realtà l'importante, il fondamentale della storia c'è.
Sì. Ascoltiamo l'ultima canzone insieme?
Sì, l'ultima canzone, ritorniamo alla fonte, che poi è l'ultima canzone del film, che è Start Wearing Purple, che è sempre dei Cocol Bordello.
Start wearing purple, wearing purple. Start wearing purple for me now. All your sanity and wits, they will all vanish, I promise. It's just a matter of time, so yeah.
Start wearing purple for me now.
know you since you were a 20. I was 20 and thought that some years from now from Diogenes to the Foucault, from Ложечкин to Паспарту. И я клянусь, обостав два пальца, что ты, а? Что музыка пошла от звука в му.
Io spero che voi abbiate seguito questa puntata, ma se non l'avete fatto potete tranquillamente recuperarla o da radiomirazzo.it o dall'app Radio Mirazzo, oppure seguendo delle repliche che vengono mandate in onda. Per esempio su FM 100 va in onda la replica lunedì alle 18, oppure in radiovisione martedì alle 17, mercoledì alle 22 e domenica alle 15. Tra l'altro, se avete da suggerirci dei film che sono tratti da libri o cose del genere, fatelo. Cioè serie, scriveteci o scrivete a me sui social su Niente da Leggere, oppure potete scrivere al 351-8274-384.
Ok.
Noi vi salutiamo.
Sì, vi salutiamo.
È stato bello anche oggi.
Sì, sì, è stato molto bello. Guardate il film.
A parte guardate il film, vuoi dire qualcosa per concludere?
Sì, il film è molto bello e soprattutto secondo me dà il vero senso. A volte noi facciamo delle giornate apposta, la giornata della memoria eccetera eccetera, però gran parte delle persone forse secondo me appieno non capiscono il valore di queste cose. La memoria, secondo me questo film proprio fa capire perché è fondamentale la memoria nella nostra esistenza, perché è importante il passato, sono importanti le nostre radici, perché sono poi alla fine quelli che determinano i rami che poi noi andremo a costruire, diciamo.
Bene, io approfitto per ringraziarti, ti ringrazio per queste riflessioni, ti ringrazio per essere stato mio ospite, ringrazio Salvo Costantino alla regia e ci vediamo venerdì
Grazie.
Prossimo.
Se non hai niente da leggere, resta lì e ascolta qui. Jukebox on the Ring.